avrebbe la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avenus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Amici ascoltatori, ancora buon pomeriggio, ben trovati al Mondo alla Radio. Io sono Luca Collodi, grazie a Gabriele Di Domenico, la collaborazione di Gianmarco Murroni per questo programma. Parleremo di intelligenza artificiale, un tema che più volte troviamo all'attenzione della stampa, dei social, dei dibattiti anche parlamentari e sociali. Lo faremo con padre Paolo Benanti, il professor psichiatra Domenico Mazzullo. Avremo anche una scheda. Parleremo poi anche di religione e impegno nella politica. Lo faremo con don Bruno Bignami, teologo, direttore dell'Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro della Chiesa Italiana. E parleremo anche della sussidiarietà nel sostegno alla impresa, soprattutto alle imprese familiari. C'è stato un convegno promosso dall'Unione Cattolica, dagli industriali cattolici a Roma nei giorni scorsi. E poi il tema ambientale. Con Erde Italia andremo ad esaminare i pregi e i difetti dell'auto elettrica. Si è tenuto in Vaticano il convegno L'algoritmo al servizio dell'uomo. Comunicare nell'epoca dell'intelligenza artificiale. C'è stato uno scambio di idee, un confronto, in particolare dopo il messaggio del Papa per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Questo convegno, L'algoritmo al servizio dell'uomo, è stato promosso dal Dicastero per la comunicazione. Molti gli spunti. Era presente anche padre Paolo Benanti, francescano, docente di etica e bioetica alla Pontificia Università Gregoriana e presidente della Commissione sull'intelligenza artificiale per l'informazione. Ricordiamo padre Paolo Benanti anche come l'unico italiano tra i 39 esperti sull'intelligenza artificiale delle Nazioni Unite. Ascoltiamolo.
L'intelligenza artificiale, come la corrente elettrica, andrà ovunque. E siccome senza corrente elettrica le cose non funzionano, ecco che prima di aggiungere l'intelligenza artificiale a tutto, vogliamo capire bene quali sono i limiti, vogliamo capire bene quali sono le potenzialità.
Padre Benanti, abbiamo pregiudizi verso l'intelligenza artificiale, secondo lei?
Dunque, questo è un termine ambiguo, perché, permettetemi, faccio l'eticista, no? Pregiudizio è qualcosa di giudicato prima. Io vorrei che tra rubare e non rubare noi avessimo un pregiudizio chiaro: non si ruba. Quindi non sempre un pregiudizio è qualcosa di negativo. Abbiamo però a volte delle scelte sistematiche, delle preferenze sistematiche che non sono fondate su nessun ragionamento etico, su nessun ragionamento razionale. Ecco, quel tipo di pregiudizi, scelte sistematiche di questo tipo, sono quelle che poi stanno dietro a cose molto molto preoccupanti, come il razzismo o come altre questioni. Se le abbiamo noi e la macchina lavora o impara da noi sui dati, cioè sulle scelte passate che abbiamo fatto, è pensabile che parte di queste scelte possano diventare criteri della macchina.
Padre Benanti, l'umano è in grado poi di discernere questi usi dell'intelligenza artificiale?
Dunque, partiamo da una prospettiva antica. Quando il primo membro della nostra specie, in una caverna, ha preso in mano una clava, era un utensile per aprire più noci di cocco o era un'arma per aprire più crani? Quindi diciamo che il dual use, il doppio uso, c'è sempre stato. Ma io metterei anche una prospettiva biblica, in fondo fatemi fare un po' il francescano. Troviamo nella Bibbia, soprattutto nei profeti, che le lance possono diventare falci e le spade Vomeri. Cioè è anche possibile pensare, e questa secondo me è la speranza che ci deve animare, una conversione di alcuni usi negativi in usi positivi. Detto questo, non è solo l'ambito il problema, non è solo se la usiamo in guerra, ma se noi utilizziamo un'intelligenza artificiale, per esempio in ospedale, che decide chi paziente è più urgente di chi, e quella ha uno di quei pregiudizi negativi che ci siamo detti prima, di quelle scelte sistematiche che fa passare prima più uomini maschi di mezza età ed esclude magari più donne giovani. Quello è un uso profondamente negativo, nonostante sia in un ambito profondamente positivo. E quindi quello che serve è un costante discernimento, una costante attenzione, una costante domanda che chieda a noi stessi, a noi uomini, come stiamo usando l'AI, l'intelligenza artificiale. Perché il problema difficilmente è l'intelligenza artificiale, fatemelo dire con una battuta, è molto più spesso la stupidità naturale.
Grazie a Paolo Benanti, teologo francescano, esperto di intelligenza artificiale. Saluto e ringrazio il professor Domenico Mazzullo, psichiatra e psicoterapeuta, scrittore, autore di diversi saggi sul tema della psichiatria. Professor Mazzullo, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Grazie a voi per avermi invitato.
Abbiamo ascoltato padre Benanti. Con lei è un medico e vogliamo andare ad esaminare una particolarità, l'intelligenza artificiale nel campo della salute umana, della mente umana. Lei come psichiatra come la vede?
Guardi, direi come ha detto padre Venanzi, dipende dall'uso che se ne fa, dipende dall'uso che gli uomini ne fanno. Siccome come psichiatra forse conosco poco l'intelligenza artificiale, però credo di conoscere un po' di più gli uomini, questo mi fa preoccupare, perché molte volte le scoperte scientifiche, eccetera, gli uomini le hanno usate non correttamente, diciamo. C'è stata la fissione nucleare e abbiamo avuto la bomba atomica, ci sono state scoperte chimiche e sono stati usati di gas asfissianti, quindi anche l'intelligenza artificiale, nell'intelligenza artificiale non vedo un pericolo in sé, vedo un pericolo da parte degli uomini che ne fanno uso, e purtroppo devo dire che già sono evidenti alcuni cattivi usi, per esempio nelle truffe che vengono fatte soprattutto alle persone anziane, perché quella classica truffa di una persona che arrivava a casa e diceva sono mandato da suo figlio, eccetera, adesso viene sostituita dall'immagine, dalla voce del figlio stesso. Ho avuto due pazienti che già hanno subito sul cellulare, arriva una persona, dice guardi questo è suo figlio e sembra di parlare, la persona truffata sembra di parlare assolutamente col figlio, che eccetera. Questo è un uso banale, però che è già diventato abbastanza diffuso. Un'altra cosa che mi preoccupa è il demandare all'intelligenza artificiale quelli che sono invece dei compiti nostri, nel senso che l'intelligenza artificiale si può sostituire a dei compiti che sono nostri, e quindi ci può essere una pericolosa rinuncia a pensare. Pensiamo per esempio a uno studente che deve fare un tema sui Promessi Sposi. In pochi minuti, se non secondi, l'intelligenza artificiale gli fa un tema addirittura con vari stili diversi. Un mio amico mi ha fatto vedere come si poteva scrivere un racconto giallo secondo lo stile di Conan Doyle, poi trasformarlo secondo lo stile di Agatha Christie, e cioè perfettamente credibile e godibile. Ecco, questi sono i pericoli che io vedo, cioè la rinuncia a far funzionare il nostro cervello utilizzando per questi scopi l'intelligenza artificiale.
Professor Mazzullo, Sui giovani, lei chiaramente vedrà tantissime persone, compresi i giovani. Ecco, sì. Sui giovani, lei che impatto prevede dell'intelligenza artificiale?
Prevede un impatto purtroppo non positivo, perché noi che giovani non lo siamo più da tempo, abbiamo imparato a ragionare, a riflettere, eccetera, per poi produrre qualche cosa. Ora, quando l'intelligenza artificiale potrà produrre qualcosa senza lo sforzo intellettuale di chi lo dovrebbe fare, e purtroppo qui abbiamo dei danni enormi. Purtroppo credo che i giovani sono i più esposti, perché lo possono fare senza aver precedentemente utilizzato il cervello. Quindi ho paura che ci possa essere un demandare all'intelligenza artificiale quello che dovrebbero essere le attività intellettuali. Oltretutto c'è un'altra cosa: può l'intelligenza artificiale avere una morale? Possiamo demandare a delle intelligenze artificiali delle scelte che possono comportare delle scelte morali? Punto interrogativo.
C'è il rischio, professor Mazzullo, che l'intelligenza artificiale prenda il meglio del nostro cervello, ma che nello stesso tempo il nostro cervello nel corso dei decenni possa impoverirsi?
Assolutamente sì. Assolutamente sì, ma è quello che sta già succedendo. Io ho visto degli studenti dovevano fare un tema, un compito a casa, eccetera, e glielo faceva l'intelligenza artificiale tranquillamente. Un mio amico che scrive dei romanzi molto belli mi ha confessato che un romanzo non riusciva a chiuderlo e l'intelligenza artificiale gli ha proposto tre chiusure e io l'ho letto il romanzo e non me ne sono accorto assolutamente. Se lui non me l'avesse confessato non me ne sarei accorto. Ecco, questo è un abdicare a quelle che sono le nostre funzioni intellettuali e abdicando naturalmente rinunciamo a svilupparle.
Per chiudere, professor Mazzullo, sul campo sanitario, è uno dei settori dove l'intelligenza artificiale potrebbe fare anche del bene. Ecco, lei come medico come vede questo ruolo dell'intelligenza artificiale, proprio in un settore così particolare e così importante per il benessere umano?
Guardi, può fare sicuramente del bene, però c'è un pericolo anche in questo, che si venga a perdere quel rapporto umano che è fondamentale nella medicina tra il medico e il paziente, perché potrebbe succedere che sempre di più le diagnosi, eccetera, vengano affidate a qualcosa di non umano e quindi il medico diventa solamente una specie di intermediario tra il paziente e l'intelligenza, che poi dovrebbe arrivare ad una diagnosi e eventualmente a una terapia. È un pericolo serio, secondo me, da medico.
Grazie al professor Domenico Mazzullo, psichiatra e psicoterapeuta, scrittore, autore di diversi saggi proprio sul tema della salute e della psichiatria. Buon pomeriggio, professor Mazzullo, grazie.
Grazie a voi, buon pomeriggio, grazie.
Grazie, ma chiudiamo questo spazio dedicato a una particolarità così importante come l'intelligenza artificiale. Abbiamo fatto parlare un medico, uno psichiatra, ma cerchiamo di capire come gli stati stanno cercando di gestire questo strumento. E in questo ci aiuta una scheda redatta da Sabrina La Stella. Ascoltiamo.
È una corsa senza freni quella del ricorso all'intelligenza generativa da parte di stati ed imprese. Gli stati, per contenere i costi dei servizi e ottimizzare i profitti, adotteranno dunque l'AI anche in settori nevralgici della governance. Ma a quale costo e a quali rischi? Nei trasporti, ad esempio, un errore della tecnologia avulsa dal controllo umano potrebbe costare vite, così come in medicina e in tema di credit scoring. Secondo le statistiche, l'AI cancellerà inoltre posti di lavoro, creando figure virtuali, come ad esempio l'assistente di volo copilota. Ecco il vero nodo: questa intelligenza, una volta programmata, agirà in modo autonomo, con la possibilità di operare scelte moralmente discutibili dal punto di vista ambientale, sociale, social e di governance, racchiuse nell'acronimo ESG. Ecco perché 28 capi di Stato, compresi Stati Uniti, Cina, Unione Europea e Paesi Arabi, nel 2023 hanno sottoscritto la dichiarazione di Bletchley Park, i principi normativi ed etici da rispettare nella programmazione dell'AI, valori che derivano dal GOTA della sapienza multidisciplinare mondiale su tecnologia, diritto, sociologia e filosofia, in modo che siano persone e non macchine ad assumere decisioni, prevedendo anche una sorveglianza globale sul settore. A dicembre il Consiglio e il Parlamento europei hanno anche siglato un accordo, l'AI Act, che dovrebbe diventare operativo entro il 2025.
Cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100? Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco, a dare la morte per un pezzo di pane o un bacio non dato? Oh, cosa sarà? Svegli al mattino e sei serio, che ti fa morire ridendo di notte all'ombra di un desiderio. Oh, cosa sarà? Che ti spinge ad amare una donna bassina perduta, la bottiglia che ti ubriaca anche se non l'hai bevuta.
Cosa sarà che ti spinge a picchiare il tuo re, che ti porta a cercare il giusto dove giustizia non c'è? Cosa sarà che ti fa comprare di tutto anche se è di niente che hai bisogno? Cosa sarà che ti strappa dal sogno?
Oh, cosa sarà
che ti fa uscire di tasca dei no, non ci sto,
che ti getta nel mare, ti viene a salvare? Oh, cosa sarà che dobbiamo cercare?
Che dobbiamo cercare?
Lasciare la bicicletta sul muro, camminare la sera con un amico a parlare del futuro. Cosa sarà questo strano coraggio, paura che ci prende, che ci porta a ascoltare la notte che scende? Oh, cosa sarà quell'uomo e il suo cuore benedetto, che è sceso dalle scarpe dal letto, si è sentito solo, e come un uccello che in volo, e come un uccello che in volo si ferma e guarda giù.
mondo alla radio.
Ancora buon pomeriggio da Luca Collodi, amici ascoltatori. Prosegue il mondo alla radio di oggi e andiamo a salutare Don Bruno Bignami, che è direttore dell'Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro della Chiesa Italiana, nonché teologo. Don Bignami, grazie per essere sulla Radio Vaticana. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi e grazie dell'invito.
Alla vigilia delle settimane sociali di Trieste è uscito in libreria un suo libro dal titolo Dare un'anima alla politica, edito dalla San Paolo. È un tema molto appassionante, dobbiamo dire, la politica lo è, per i papi è un gesto di carità la gestione della politica, però lei si interroga in particolare su un rapporto tra il cristianesimo, le scelte delle persone, quindi la coscienza delle persone, e poi la politica vera e propria, e cioè il bene comune, la gestione del bene comune. Un testo, che cosa ci vuol dire con questo testo, Don Bignami?
Beh, è una riflessione ad alta voce circa quello che si sta muovendo nel nostro panorama culturale e sociale, cioè la crisi della partecipazione politica, la crisi delle democrazie, e che come leggere tutto questo e quali terapie. E la domanda di fondo è se il cristianesimo e la domanda di spiritualità che proviene dal cristianesimo non sia esattamente una delle risposte profonde e forse troppo dimenticate di questa stagione, che di questa stagione avrebbe bisogno proprio per rispondere alla crisi in corso.
Don Bignami, sì. Mi perdoni, perché c'è un punto molto importante. Lei raccoglie delle testimonianze di chi la politica l'ha fatta in passato, la Anselmi, la Maria Eletta Martini, Dossetti, la Pira, Sassoli più recentemente, e dimostra che è possibile rapportarsi in politica anche con la spiritualità, cioè spiritualità e politica possono determinare delle scelte democratiche.
Assolutamente sì, mi sono chiesto se questa visione, appunto, di un cristianesimo che è in grado di innervare l'impegno politico, di dare un senso, un valore profondo, sia qualcosa di astratto, sia qualcosa invece che è diventato concreto nell'esperienza delle persone. E studiando e verificando, analizzando la biografia di qualche personaggio del passato, ovviamente sono andato tutte su figure che ormai ci hanno lasciato, però la cosa curiosa è che vediamo e abbiamo visto dentro esperienze la necessità di fare riferimento profondo alla fede come un alimento quotidiano dell'impegno sociale e politico. Ovviamente quella è una scelta simbolica, sarebbero molte, molte di più le persone che hanno vissuto il loro impegno con una profonda spiritualità. E questo dice come il cristianesimo non è avulso dalla storia, non è avulso dalla concretezza della vita, ma anzi la stimola continuamente a dire un modello, un modo di stare dentro anche la politica, e quanto mai oggi noi avvertiamo tutto questo come esigenza di fondo. Per cui, diciamo, quelle testimonianze sono, diciamo così, un punto di verifica se questa realtà è concreta oppure se è astratta e risulta invece profondamente concreta.
Don Bignami, oggi guardando al mondo cattolico dobbiamo però dire che la politica è divisa, cioè ci sono cattolici che stanno a sinistra e cattolici che stanno a destra. Questo cosa cambia nell'impostazione del suo libro?
Cambia che potremmo dire, usare due immagini, una che è citata nel libro e l'altra no. La prima immagine ce la dà Don Pio Mazzolari in una sua famosa riflessione nel 49. Lui dice non al centro, né a destra né a sinistra, né al centro ma in alto, dove l'in alto della politica è la capacità di vivere le appartenenze come strumento e non come fine. che è il grande problema di tante persone. Quando una persona pensa che l'appartenenza di schieramento sia il fine e non lo strumento, il mezzo, allora lì abbiamo problemi grossi, e abbiamo problemi perché si scade nell'ideologia. L'ideologia diventa l'incapacità di uno sguardo critico sulla realtà, anche sulle proprie appartenenze. Si deve appartenere, ci si deve schierare, ma sempre con una libertà e con uno sguardo critico, mai con l'appartenenza ideologica, perché la fede chiede sempre un di più e altro. E poi c'è un altro passaggio che vorrei citare, molto bello, di un grande cattolico che lì nel libro non ho ripreso, ma è Alcide De Gasperi, il quale in una sua riflessione dice il problema non è a destra e a sinistra, ma è avanti con la giustizia sociale, cioè guardare avanti e spingere in avanti. Quindi allora, se le appartenenze portano a sposare la giustizia sociale come istanza di fondo, allora le cose funzionano, vuol dire che il cristianesimo ha innervato quell'esperienza e quel servizio politico, altrimenti le cose invece sono più legate a ideologia. Allora il cristianesimo è anti-ideologico di suo, diciamolo così. Quindi la questione vera è quella di come spodestare e mettere in discussione appartenenze ideologiche e creare coscienze libere nell'impegno sociale e politico, e ci sta che uno scelga una parte rispetto all'altra, come in alcuni contesti, e ci sta, ecco. Però quello che è tipico del cristianesimo è la capacità di essere coscienze critiche e libere nello stesso tempo.
Don Bruno Bignami, per concludere, si va verso le settimane sociali di Trieste. Ecco, le settimane sociali saranno in grado di isolare le ideologie che oggi ci sono nell'impegno politico, sia a destra ma anche a sinistra, per cercare di incontrarci in alto, come lei ci ha detto?
Questo è un impegno, un servizio che secondo me la Chiesa può fare in questa stagione storica. Non necessariamente si riuscirà a liberarci da tutte queste cose, perché purtroppo l'ideologia è un paraocchi, e questo comporta a volte l'incapacità di vedere la realtà nella sua pienezza, nella sua interezza. Però c'è sempre una speranza, è data dalla presenza dello Spirito nella vita e nella storia, che permette a ciascuno di convertirsi, cioè di rivedere il proprio modo di fare. Quindi il lavoro comunitario, che anche il discernimento nel cammino sinodale ci sta facendo sperimentare, tra l'altro proprio a Trieste noi lavoreremo con metodo sinodale, ci permetterà e permetterà ai partecipanti e delegati delle varie diocesi, delle associazioni e così via, di lavorare proprio in questa direzione, cioè di fare un discernimento comunitario e di mettere da parte in prima istanza quelle che sono le proprie convinzioni, anche quelle più ideologiche, e provare invece a ragionare insieme sul bene comune, a partire da esigenze di convergenza, non di divergenza. È proprio un metodo diverso, e la Chiesa può fare molto da questo punto di vista.
E Don Bignami, per chiudere veramente, c'è oggi, un tempo si parlava di laici cattolici, c'è ancora qualche rischio di ideologia nel laicato cattolico oggi?
Assolutamente sì, soprattutto in una stagione di vuoto di idee come la presente, è più facile affidarsi a ideologie forti che ti permettono di dire: ecco, questa è la mia salvezza. E la libertà di coscienza e le coscienze libere chiedono sempre la capacità di interrogarsi e di lasciarsi interpellare dall'azione di Dio, e l'azione di Dio non è mai un'azione che predetermina le cose, ma lascia sempre un'inquietudine di fondo. Ecco, le vere coscienze, quelle che hanno trasformato la storia, sono state le coscienze inquiete, mai quelle che avevano già tutte le certezze in tasca e che poi in realtà hanno finito per aderire alle peggiori ideologie della storia. Quindi assolutamente dobbiamo essere diciamo così un'anima per questa società, ma anche un'anima per la politica, un'anima che si mette al servizio e nello stesso tempo però critica.
Grazie a Don Bruno Bignami di Cremona, direttore dell'Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro della Conferenza Episcopale Italiana, teologo, è uscito con un suo libro in Italia da pochi giorni, dare un'anima alla politica, edito dalla San Paolo. Buon lavoro Don Bruno, e grazie per essere stato con noi. Grazie.
Grazie a voi, buon lavoro a lei, grazie.
Grazie, noi chiudiamo questo collegamento, un po' di musica e poi andiamo a rispondere a una domanda che molti di noi si stanno facendo. La macchina elettrica può essere utile o no?
C'è sempre un inizio in ogni cosa che si fa, c'è chi insegna quel che devi fare. Gli occhi sbarrati sul tempo futuro, poche le ombre riflesse sul muro, tutto è già lì a portata di mano, ed una musica vola come un giro di lancette che si sa, sovrapposta insieme ad ogni ora, ma libera. Sì, noi siamo quelli che vedono ancora imperterriti il telegiornale. Siamo contenti di rivedere i vecchi films, neanche nero tu puoi immaginare. A noi sembra normale che anche l'ago stia fermo lì a portata di mano. I'm gonna
Tony Esposito, Ritmo della Terra, ritmi partenopei per De Italia. Saluto Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini in studio a Roma. Grazie.
Buon pomeriggio.
E salutiamo Alessandro Macina, giornalista, autore di diversi libri d'inchiesta sulla transizione ecologica. È in treno e parleremo con lui, anzi con voi tutti, di auto elettriche. Sì. Macina, buon pomeriggio. Macina è in treno e non ci sente.
Lo introduciamo. Però intanto
introduciamo il tema. In sì. sintesi.
Come siamo messi?
Sull'auto elettrica si legge di tutto, contro.
Oggi Alessandro ci dirà molto. Comunque, secondo l'ultimo rapporto, Luca, dell'Associazione Europea dei Costruttori di Automobili, in Europa la metà dei veicoli circolanti va a benzina. Poi 41% a diesel, le ibride sono al 3% e le elettriche all'1,2%. In Italia quelle a benzina sono invece il 44%, le diesel il 42%, le ibride quasi il 4%. E c'è una quota che è ancora GPL oppure gas naturali come il metano. Quindi siamo quasi al 10% lì. Quindi le elettriche sono ancora pochissime, diciamo. Quindi siamo allo 0,4%. Dei veicoli che circolano. Quello delle auto elettriche è comunque un mercato molto in crescita. Infatti negli ultimi 5 anni, nonostante le crisi e il rallentamento della produzione nel biennio del Covid, la vendita è aumentata di 18 volte nell'Unione Europea. E il tema del momento però è la quota di questo mercato che è in crescita. Dagli ultimi dati si evince che un veicolo elettrico ogni 5 circolanti in Europa è stato prodotto in Cina, e questo è uno dei temi che poi affronteremo oggi, percentuale che presumibilmente crescerà al 25% durante questo 2024.
Sentiamo se il collega Alessandro Macina è in collegamento. Macina, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito, vi sento abbastanza.
Bene, noi speriamo che in treno la linea possa reggere, però insomma l'importanza è avere anche un suo parere. Guardi, io la faccio breve, nel senso, lei è in treno e i minuti non sono molti, poi torneremo sicuramente magari in studio su questo tema. Allora, la macchina elettrica ultimamente non sembra più incontrare, io gliela metto giù così, poi lei sicuramente saprà dare risposte molto diverse, ma mi sembra di capire che oggi la macchina elettrica interessi poco a chi la deve comprare, non ci sono colonnine per le macchine, usare la macchina elettrica da Roma a Milano è una mezza avventura. D'inverno la batteria, se uno rimane bloccato nella neve, si consuma. D'estate la batteria si consuma perché c'è l'aria condizionata accesa, e le aziende stesse si rendono conto che nessuno compra più auto elettriche e molte aziende non le producono più. Io gliel'ho messa giù dura in modo provocatorio.
Un quadro catastrofico, cade la linea secondo me.
Sentiamo cosa ne pensa il nostro amico esperto Macina.
Beh, io penso che quello che avete appena detto voi, come dire, è un'ottima rappresentazione del tipico discorso che si fa in Italia dell'auto elettrica, un tema del quale amiamo discutere, che ci divide tantissimo. E come sappiamo, basta aprire i social, c'è un vero e proprio scontro tra tifoserie, no? Ci sono due fazioni opposte. Gli entusiasti dell'auto elettrica, che sono molto pochi e molto spesso però sono quelli che la possiedono, e i detrattori dell'auto elettrica, che naturalmente sono molti di più, e nella parte più radicale, diciamo, del movimento si sono anche autodenominati Novat, richiamando quindi la dizione Novax, questo per dire quanto è aspro lo scontro. Però ecco, c'è anche un grande tema di invece di questa tecnologia, perché pensate che 9 patentati su 10 non hanno mai guidato un'auto elettrica, 6 su 10 non ci sono neanche mai saliti sopra, e quindi il tema è anche, diciamo, quanto siamo informati di quello di cui amiamo discutere, e soprattutto le preoccupazioni che abbiamo nei confronti di questo cambio di tecnologia così importante, che va anche, come dire, a toccare le nostre abitudini consolidate di un oggetto che conosciamo benissimo da generazioni, l'automobile. Ecco, quanto le nostre preoccupazioni sono fondate e quanto sono invece alimentate da pregiudizi per arrivare fino a vere e proprie fake news che sono state ripetute talmente tante volte da sembrare quasi verità. Ed è per questo che io ho scritto un libro senza prendere posizione, ma per mettere alla prova dei fatti 8 dei principali pregiudizi contro sono stati enunciati appunto in questa introduzione. E beh, è interessante perché ci permette anche di riportare il discorso su binari più di oggettività e forse anche di questo dibattito che in Italia, diciamo la verità, è orientato proprio male, perché come dice anche il grande scienziato del CNR Nicola Armaroli nella prefazione poi del mio libro, ecco, le auto elettriche non sono né la rovina e né la salvezza del mondo, sono una cosa molto più semplice e normale, una transizione tecnologica. E allora ecco, è soprattutto di questo in realtà che dovremmo parlare, senza alimentare continuamente questo scontro tra tifoserie, che tra l'altro è anche una grande anomalia italiana. Cioè, noi dobbiamo sempre ricordarci che ma ne parliamo dalla prospettiva di un'anomalia, perché fuori dall'Italia, in tutta Europa, le auto elettriche si vendono normalmente. Cioè, l'anno scorso sono state, in tutto il 2023 sono state vendute più del diesel, sono state la terza motorizzazione più venduta dopo benzina e ibrido. L'auto più venduta al mondo e più venduta in Europa è un'auto elettrica. Quindi ecco, è qualcosa con cui bisogna in realtà fare i conti, che più che qualcosa da demonizzare, qualcosa con cui fare i conti e anche forse da comprendere e conoscere un po' meglio.
Alessandro, parlavi appunto di costi di queste macchine. Una delle obiezioni maggiori che si fanno è il costo, no? La maggior parte delle persone pensano di non potersele permettere. In effetti abbiamo fatto un po' una ricerca e una 500 elettrica oggi di listino costa quasi il doppio di un'ibrida. Ecco, che cosa diciamo su questo punto?
Beh, che questo è un tema dirimente, cioè che il tema dei costi c'è tutto. Però occhio alle generalizzazioni, perché dire che tutte le auto elettriche costano di più dell'equivalente tradizionale non è più così. Dobbiamo differenziare segmento per segmento, per fascia di prezzo. E allora, se andiamo sulle fasce di prezzo medio-alte, già oggi le auto elettriche costano uguale o meno dell'equivalente tradizionale. Sulla fascia media abbiamo modelli, soprattutto gli ultimi modelli, tra cui appunto l'auto più venduta al mondo, che è tale proprio perché ha un prezzo competitivo non solo rispetto alle elettriche, ma anche rispetto all'equivalente tradizionale.
Posso sottolineare un attimo questa cosa che sta dicendo Alessandro, anche perché il collegamento è un po'...
No, è ripreso. Macina è ancora in collegamento?
Sì, eccoci, mi sento ancora.
C'è in studio Giulianini che credo
sì,
faccia
no,
una domanda per
Alessandro,
me.
Mi sembrava molto interessante dalla lettura del tuo libro, ma soprattutto anche dai dati di vendita. Cioè, sono le macchine, le auto elettriche medie e grandi, di segmento medio e di lusso, diciamo, insomma le auto più, appunto le Tesla, che non costano poco, che però hanno raggiunto la parità con quelle endotermiche. Quello che manca sono proprio le piccole, quelle che magari interessano più la massa degli automobilisti. Ecco, da una parte è interessante, perché vuol dire che se ci arrivano quelle di lusso a costare quanto quelle normali, anche quelle piccole ci arriveranno prima o poi. Cos'è che frena appunto la convenienza delle auto utilitarie, ecco, diciamo così?
Sì, bravo, diciamo, in realtà è solo arriveremo a questa parità, a questo punto di pregio sicuramente per tutti i segmenti di auto. Quello che al momento frena, come dire, la parità di costi sulle auto piccole, che in media costano il 20-30% in più quelle elettriche dell'equivalente tradizionale, è la batteria, che è il componente più costoso dell'auto elettrica. E contenere una batteria che abbia una buona autonomia in macchine lunghe 3 metri, 3 metri e mezzo, è ancora molto costoso, quindi dipende dal costo della batteria. Ma se guardiamo la curva dei prezzi, dei costi delle batterie, negli ultimi 10 anni i prezzi sono calati del 90%, la curva è ancora più impicchiata di quella del fotovoltaico, che come sappiamo tra tutte, diciamo, le tecnologie, quelle per produrre energia, è quella adesso che costa di meno in assoluto. Ecco, le batterie delle auto costano ancora di meno, il più grande produttore di batterie al mondo, che è cinese, ha annunciato quest'anno di poter ridurre di un ulteriore 50% il costo delle batterie. Quindi va da sé che più il costo delle batterie diminuirà, più le chimiche diventeranno sempre performanti, più sostenibili anche, perché si va verso l'abbandono del litio a favore di altri materiali come il sodio, oppure si va verso le batterie allo stato solido che promettono grandissime autonomie fino anche a 1000 chilometri. Beh, capite che non appena ci sarà questo passaggio tecnologico si abbasseranno i costi di tutte le macchine, anche le macchine piccole, e non è difficile prevedere anzi che presto la situazione sarà l'opposto, cioè in realtà avremo troppe auto elettriche a buon mercato. Quindi veramente sarà responsabilità della politica gestirla bene questa transizione, perché qui il tema non è sostituire ogni auto circolante a benzina o diesel con un'altra auto elettrica. Qui il punto è creare un sistema della mobilità, dei trasporti, integrato, intelligente, efficiente, possibilmente a zero emissioni, dove anche le auto facciano la loro parte, perché non è vero che incidono poco, che sono lo 0, delle emissioni. Solo le auto e i furgoni sono il 14% delle emissioni dell'Unione Europea. Quindi ecco, veramente è un tema importante, anche perché il settore dei trasporti, pensate, tra tutti i settori che possiamo prendere in esame che negli ultimi anni hanno abbassato le loro emissioni, ecco, quello dei trasporti è l'unico settore in cui sono cresciuti. Che è, diciamo, questa transizione tecnologica.
Macina, stiamo parlando del suo libro, questo lo diciamo a beneficio degli ascoltatori che solo ora si fossero collegati con la Radio Vaticana, Chi ha paura dell'auto elettrica, edizioni Dedalo. Allora ti chiedo, Macina, perché grandi aziende che producono auto hanno bloccato la produzione di auto elettriche e sono tornati a auto a benzina?
Beh, no, in realtà, diciamo, molte le aziende in realtà sono indirizzate molto, in maniera molto decisa, diciamo, sulla produzione di auto elettriche. Diciamo che molto si stanno guardando intorno, guardando anche a quello che farà la politica, no? Che nel senso che qualche anno fa ha dato delle indicazioni chiare, che tra l'altro sono state anche lette in maniera, diciamo, no, forse non proprio corretta, perché le abbiamo lette come se fosse arrivato un obbligo per tutti quanti di cambiare auto e comprare un'auto elettrica. Naturalmente non è così. In realtà quella era proprio un'indicazione all'industria europea di andare in quella direzione, no? Quindi adesso molti in realtà si stanno guardando intorno per capire anche, diciamo, quali saranno le indicazioni politiche e quello che converrà fare. Sicuramente ci sono aziende che hanno già, anche grandi marchi europee in realtà, che hanno già detto che non si tornerà indietro, cioè che i loro piani rimarranno quelli. Certo che potranno essere ancora affiancate alla produzione di auto elettriche, non c'è dubbio, perché d'altronde non dimentichiamo che noi fino al 2034, diciamo, stando alle regole di oggi, noi fino al 2034, 31 dicembre, potremmo comprare un'auto endotermica e guidarla fino alla fine della sua vita, quindi anche fino al 2050. In apertura di puntata avete detto quelli che sono, diciamo, i dati, no, di penetrazione dell'auto elettrica. Ecco, se pensiamo che in Italia ogni anno si vendono 2 milioni di macchine e soltanto poche migliaia sono elettriche, capite che questa sostituzione di cui tanto si parla in realtà sarà molto più lunga di quello che si fa passare, ecco.
Qualcuno dice che se tutti quanti andassimo in giro con l'auto elettrica, l'energia non basterebbe, dovremmo ricorrere ancora una volta al petrolio per produrre energia per andare con l'auto elettrica, cioè ci sono dei paradossi anche in questo.
Beh, ma questo già sta cambiando, perché se guardiamo anche solo agli ultimi dati di produzione di generazione elettrica in Italia, beh, quasi la metà dell'elettricità è stata prodotta da energie rinnovabili, ed è così in tutta Europa. Ci sono tantissimi esempi in cui proprio il 2023 è stato l'anno record di produzione di elettricità da energia rinnovabile, quindi è quella l'energia con cui già oggi stiamo ricaricando le macchine. E anche se guardiamo al futuro, ai dati di diffusione produzione delle auto elettriche che ci si aspetta in Italia, per esempio al 2030 o 2035, gli stessi dati dei gestori delle reti elettriche ci dicono che il picco atteso, anche nel massimo momento di picco, appunto, sarà soltanto del 4-5% di più del picco che è già atteso appunto per il 2030-2035, quindi veramente poco di più. Quindi non dobbiamo avere paura di non avere abbastanza energia, anche perché come oggi non ci troviamo in 39 milioni di veicoli a fare benzina tutti nello stesso momento, allo stesso modo non ci troveremo con altrettanti milioni di veicoli tutti a ricaricarsi nello stesso momento. Ma a fronte di autonomie che stanno crescendo e che già oggi in media, quelle diciamo presenti oggi sul mercato, l'autonomia media di un'auto è 350 km. Dati dell'Unione Europea, il 98% degli spostamenti dei cittadini europei già, quotidiani, già l'anno scorso poteva essere naturalmente coperto dall'autonomia di queste macchine. Quindi il tema è organizzarsi quando noi facciamo qualcosa che va oltre quell'autonomia, ma non è che ogni volta che usciamo noi dobbiamo ricaricare la macchina o dobbiamo avere la macchina al 100% se le automobili le usiamo in media per 40 km al giorno, perché questi sono i dati. Ecco, noi la macchina la teniamo ferma il 97% del tempo, il 30% del tempo lo passiamo a cercare parcheggio e facciamo in media 40 km al giorno. E allora ci dobbiamo chiedere se il modello che abbiamo usato fino ad oggi è sostenibile, ne vale la pena avere macchine appunto che bruciano un carburante che arriva da lontano, che è stato trasportato, raffinato, distribuito su gomma, che mettiamo nel serbatoio per diciamo bruciarne e disperderne in calore l'80% senza neanche far muovere la macchina per fare 40 km al giorno, o se abbiamo una tecnologia che è più efficiente
e che, che ci ritorna dei polmoni appena finito il suo lavoro
nella macchina. Io vi devo dire una cosa: di fatto, se oggi noi con un'auto elettrica volessimo andare da Roma a Reggio Calabria, noi a Reggio Calabria non ci arriviamo per niente, e credo che non ci arriveremo nemmeno nel 2035, macina.
Beh, guardate, io su questo ho fatto un reportage in cui, per mettermi in difficoltà, ho preso un'auto elettrica, non una berlina ma una 500e, quindi una city car, e l'ho portata dappertutto: centro Italia, sud Italia, nord Italia, extraurbano e anche autostrada, per dimostrare che appunto si poteva fare, cioè ci potevo fare persino un reportage. Non sono arrivato in ritardo da nessuna parte, serve un po' di pianificazione. Io lo so, noi sentiamo che c'è una diffusione non ancora così capillare delle colonnine di ricarica, ma questo perché diciamo non sono ancora ugualmente diffuse tra grandi centri urbani e provincia, tra nord e centro sud diciamo. Però in realtà anche qua i numeri assoluti, in realtà, pensate, sono buone. Cioè ogni auto elettrica che è in circolazione in questo momento ha a disposizione, pensate, più colonnine che in Francia, in Germania, in Inghilterra, paesi dove le auto elettriche sono persino più diffuse.
Esatto.
Grazie Macina, dobbiamo chiudere, il tema è estremamente interessante, ma torneremo magari anche con Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini a parlarne. Grazie per essere stato in treno collegato con la Radio Vaticana.
Grazie.
No, grazie a voi davvero, grazie davvero.
Grazie ad Alessandro Macina, giornalista esperto di transizione ecologica. Abbiamo presentato il suo libro Chi ha paura dell'auto elettrica, edizioni Dedalo. Noi ci dobbiamo salutare.
Sì. Ci dobbiamo salutare.
Spero di aver convinto qualcuno in questo studio e all'ascolto.
No, speriamo di aver convinto Luca principalmente, perché è molto
scettico. Io dico solo
scettico.
Che se abbiamo messo dei dazi, dei dazi di importazione delle auto elettriche, vuol dire che questo non è un mercato che sta morendo, è un mercato che sta esplodendo.
Va bene, speriamo che sia così. Se è una cosa buona, sicuramente non possiamo certo
ci ritorneremo,
augurarci
dai.
Il male, ma io resto scettico, vedremo naturalmente. Un po' come San Tommaso,
vediamo dopo l'estate.
Salutiamo gli ascoltatori, però, perché noi poi ci risentiremo dopo le vacanze. Quindi,
in
buone
autunno,
vacanze a tutti.
Dopo le vacanze, buone vacanze anche a Tiziana Tuccillo,
grazie.
A Giuliano Giulianini, a Erdei. Naturalmente, se ci sono poi temi ambientalmente interessanti, la radio va avanti, noi abbiamo spazi dove inserire ancora tematiche
grazie.
Come questa. Grazie da Luca Collodi, grazie a Gabriele Di Domenico per la parte tecnica. La linea all'informazione.